Laser.
Torino, una mattina d'inverno, incontro in un hotel del centro Piero Angela, il maestro della divulgazione scientifica della televisione italiana, giornalista e scrittore, gentilissimo, di straordinaria eleganza sabauda, come la sua città natale, dove nasce il 22 dicembre del 1928. Con lui sua moglie Margherita, che lo accompagna nella vita da 64 anni, ex ballerina ed anche lei, come fosse un marchio di casa, altrettanto cortese, discreta e piena di garbo. Autore di una quarantina di libri, insignito di numerosi premi e lauree honoris causa, ha realizzato centinaia di trasmissioni. La più nota, Quark, che ha debuttato nel 1981, che, più che una serie di trasmissioni, è un'idea, una fabbrica Angela, sinonimo di qualità. Ha viaggiato nel corpo umano, nella preistoria, nel presente e nel passato. Ha viaggiato anche ovunque nel mondo. Racconta per la prima volta di sé, lui così reticente nel farlo, in un bel libro, Il mio lungo viaggio, edito da Mondadori nel 2018. Un racconto pieno di ricordi, di aneddoti, di storia e di storie. Tra queste pure quella di una giostrina, un carosello con cavalli e cavalieri di latta, ricevuto in dono quando molto piccolo si ammalò di polmonite, che diventa poetica metafora della sua vita. Una folla di personaggi dove lui, citiamo, a ogni passaggio uguale e diverso. Nei vari giri di giostra ritorna sempre a Torino, città che, benché viva da molti anni a Roma, rimane per lui la sua città.
Ma come dicevo, è la mia città da sempre. Poi sai, allora non si viaggiava molto, no? Neanche in provincia. Io avevo una bicicletta, ho avuto una bicicletta, macchine per carità, ho avuto una Vespa che mi sono comprato io con i miei risparmi quando già lavoravo alla RAI. Quindi oggi invece la gente va in giro da tutte le parti. Quindi la Torino era molto importante, era il luogo in cui si viveva, in cui si vivevano gli amici, perché poi sono gli amici che fanno la propria storia. Lei accennava prima a questa giostrina, a questo carosello. Mi ha colpito perché mia sorella mi ha raccontato che il suo più lontano ricordo, mia sorella ha un anno più di me, e il suo più lontano ricordo è di me a letto, perché io ho avuto una grave forma di polmonite dalla quale sono uscito e quindi, diciamo, ho pagato il biglietto d'ingresso. Sa, veramente quella era la selezione. Sono andato a vedere i dati, all'epoca mia 23% delle persone, no, già questo è nell'Ottocento, alla mia epoca era migliorato, ma insomma c'era una mortalità infantile altissima e chi la superava poi stava bene, arrivano tanti. Il suo più lontano ricordo è io nel mio lettino e lei nel suo che mi guarda e c'è questa giostra che mi era stata regalata, con tutti i cavalli di latta che giravano con i cavalieri sopra e che saliva e scendeva. E io che guardavo mestamente questa cosa qui e i miei ricordo che erano molto preoccupati. E allora ho pensato che in fondo quello era anche un po' la mia vita, che alla fine questi personaggi erano i personaggi che ho incontrato. Cavalieri senza macchia, cavalieri con macchie, bianchi e neri, gente, come io dico, succhia calzette, cioè adulatori. E poi ci sono anch'io con la mia piccola spada e il mio pennacchio. Ecco perché credo di essere stato un uomo libero per tutta la mia vita e di essere stato un cavaliere forse un po' così romantico, pieno di desideri, di utopia, però sono contento della mia vita.
Nei suoi incontri fondamentali, come lo è per tutti, sono stati quelli con la famiglia. Lei è conosciuto per essere uno dei maggiori divulgatori, senz'altro, ma anche un uomo sempre molto elegante, gentile, ma implacabile. E nel leggere la sua biografia, la figura di suo padre Carlo, che è stato un antifascista, psichiatra, un uomo di grande impegno e di grande qualità umane, sembra che l'eredità di questa sorta di marchio Angela venga anche un po' da lì. Mi ha colpito una sua formazione, signora Angela, quando dice: con mio padre, probabilmente in quegli anni di guerra, e mio padre e la mia famiglia ci hanno lasciato, ci hanno insegnato l'etica della frugalità.
Sì, è vero. Intanto era un'epoca frugale. Mio padre in particolare era un uomo che proveniva, come gran parte delle persone, da una società contadina, una società povera. Suo padre non era un contadino, era un fattore nel Vercellese di tenute di conti locali, però viveva in una cascina. Mi raccontava che la sera andava a fare i compiti nella stalla perché era posto più caldo, col lume a petrolio, non c'era ancora l'elettricità. Lei pensi che salto c'è stato tra lui e me, perché era un uomo nato nel 1875, poco dopo l'Unità d'Italia. Difatti Garibaldi è morto nell'83, quindi lui avrebbe potuto benissimo conoscerlo. Io sono 8 anni e avrebbe potuto correggere i compiti. Mio padre però poi ha visto questo sviluppo, ha visto la bomba atomica, per dire, in un'epoca, quando lui è nato, in cui non c'era ancora la bicicletta. La bicicletta come noi la conosciamo è del 1878. Ecco, né tutti i mezzi di comunicazione, di trasporto che ci sono, c'erano appena appena i primi giornali, la gente andava a scuola. Quindi è un'epoca in cui la frugalità, diciamo, era non una scelta, ma una realtà quotidiana. Poi si è accentuato molto con la guerra. Sono nato nel 1928, quindi durante la guerra ero un adolescente pieno di fame, perché è il momento in cui si mangiano i tavoli e non c'era niente da mangiare. Allora ricordo questo periodo come veramente... Ricordo che alle volte trovavo nella minestra dei pezzettini di carta. Mia madre, che siccome era tutto razionato, anche il burro, quando finiva il burro metteva la carta dentro il brodo per recuperare anche le ultime molecole e rimaneva qualche pezzetto. Ho spesso messo gli abiti di mio padre rivoltati, perché la stoffa costava più della manodopera. Le scarpe, fin quando non erano bucate, si andava avanti. C'è stato un periodo che andavo in bicicletta a scuola durante lo sfollamento. Erano 17 chilometri andate e ritorno d'inverno, e si metteva un giornale qui per ripararsi. Insomma, una società in cui la frugalità era un obbligo.
Il padre di Piero Angela, Carlo, morì nel 1949. Durante la guerra salvò diversi ebrei accogliendoli nell'ospedale che dirigeva a San Maurizio Canavese. Non pubblicizzò mai questa sua attività, che rimase sconosciuta ai più fino al 1995, quando la pubblicazione di diari di alcuni ebrei da lui salvati ne fecero conoscere le imprese. Nel 2001 una commissione israeliana ha dichiarato Carlo Angela giusto tra le nazioni.
Guardi, mio padre purtroppo è morto quando io avevo 20 anni, perché sono nato quando lui ne aveva 54, quindi un figlio tardivo. Mio padre poi era un uomo dell'Ottocento, la mia educazione è un po' ottocentesca, piemontese, vecchio Piemonte. E lui poi in particolare era un uomo molto severo, parlava poco, che... non ho mai visto un ricevimento in casa mia. Alla sera si andava a letto alle 9, non mi ha mai portato a un cinema, a un teatro. Si alzava prestissimo al mattino, andava a piedi alla stazione della Cirielanzo per andare in questa clinica che dirigeva a 20 km da Torino, e questo lo faceva non per risparmiare, o forse anche per risparmiare il biglietto del tram, perché già allora lui sapeva che bisognava camminare per stare in buona salute. Quando è morto io avevo 20 anni ed è il momento in cui si comincia a dialogare con un genitore, e non solo più per le cose banali di quando si è giovane. E quindi questo certamente mi è mancato. Però mi sono rimasti i valori che lui mi ha trasmesso. I valori intanto di grande onestà, di coraggio delle proprie azioni, di serietà nel lavoro, il senso del dovere. Tutte queste cose qui mi sono rimaste dentro, anche per l'esempio. Perché i genitori non possono solo predicare bene, devono anche razzolare bene. E lui, col suo esempio, mi ha lasciato una forte eredità.
La sua curiosità per la scienza viene probabilmente anche dalla storia professionale di suo padre, che era un medico, ma nei suoi racconti vi è anche questo ricordo di un'enciclopedia che le era stata regalata.
Ah sì, c'è questa cosa curiosa che i miei mi hanno regalato, i regali se ne facevano pochi allora, ma mi hanno regalato un'enciclopedia dei ragazzi, che erano volumi molto grandi, proprio di tipo enciclopedico, 10 volumi dentro un contenitore che si apriva con delle portine scorrevoli, carino. E c'era il libro dei perché, che era quello più consunto, perché tutti i ragazzi hanno curiosità, tutti i bambini. Però forse io in particolare mi interessava capire le cose, quindi c'era forse non una vocazione particolarmente scientifica, ma forse sì, ma soprattutto di capire, di essere curioso, di cercare. E poi forse un'altra cosa che ho avuto quando ero bambino, in una scuola elementare, in quarta e quinta, essendo una scuola laica, cioè del comune, l'insegnante unico era un prete, un salesiano, si chiamava Don Carlo Ughetti, che era appassionato di scienza e portava in classe tutti gli strumenti scientifici per fare esperimenti. Ah, la bottiglia di Leyda, faceva l'elettrolisi, faceva un sacco di cose. E aveva un sistema di insegnamento, secondo me, molto giusto. Quando entravamo in classe, ci portava subito a fare ginnastica, tutte le mattine, a fare le pertiche, a fare la corsa, in modo da calmarci. Poi si entrava in classe e tutte le mattine un componimento. Secondo me queste erano due cose, e poi si studiava e poi si facevano esperimenti. Quindi questo è un metodo, forse anche per la scrittura mi ha aiutato. Quindi sono riconoscente a questo Don Carlo Ughetti, che ricordo poi morì in modo veramente tragico, perché cadde per strada e morì per strada. Allora gli insegnanti, anche oggi, ma loro vivevano poveramente. Ricordo anche la maestra dei primi 3 anni, Gemma Rosso si chiamava. Insomma, però c'era molta serietà, c'era prestigio anche. L'insegnante era una persona importante, se non altro questo ricompensava di tante fatiche mal pagate.
Signore e signori, vi presentiamo la classe degli asini, di cui fa parte l'orchestra Kramer con i suoi...
Nel raccontare la sua storia di studente è anche molto critico verso il sistema scolastico ed educativo. Ha raccontato anche che si è molto annoiato e che purtroppo la scuola non sempre riesce a stimolare la giusta curiosità. Ma ricorda un professore che lei ha amato molto, Edoardo Amaldi.
Ah, sì. Certo, Edoardo Amaldi è stato il più stretto collaboratore di Fermi nel famoso gruppo di Via Panisperna, che ha realizzato la scissione dell'atomo. E l'ho molto ammirato. Con lui ho scritto un libro intervista per La Terza. L'ho conosciuto quindi bene, perché poi l'ho coinvolto in tantissime mie iniziative. Lui mi stimava molto e mi onorava. E soprattutto, sai, sono quei maestri di vita anche, cioè come uomo, questi uomini che avevano queste qualità di mio padre. Quindi forse ho ritrovato un po', non dico un padre perché non lo frequentavo, se non in occasioni di lavoro, però diciamo quelle figure che dicono c'è la mafia, c'è la corruzione, ci sono le tangenti, ma c'è anche Edoardo Amaldi. E quindi uno si sente confortato a dire non siamo solo in pochi qui a cercare di fare bene, ci sono anche persone importanti. Questa è una figura che per me è stata molto importante, poi anche dal punto di vista scientifico, perché lui è il testimone di un'avventura incredibile italiana, che è quella di aver realizzato la fissione nucleare. Ne ho fatto anch'io una lunga intervista di 12 ore e in 6 tornate di 2 ore.
La nostra sarà un po' più breve.
La nostra sarà un po' più breve.
Lei ha spesso ribadito, e poi lo vedremo più là, come l'educazione deve essere trasformata in cultura. Ma prima di entrare nell'argomento specifico, in quello che poi è stata tutta la storia di una sua vita, che è quella di devolvere la sua attenzione e la sua passione alla divulgazione scientifica in particolare, vorrei ricordare i suoi esordi, che sono sì legati alla televisione, ma in realtà è una sua passione di cui dobbiamo assolutamente parlare, che è la musica, e soprattutto la musica jazz.
Guardi, è stato proprio un caso, ma ieri, durante la conferenza, è venuta una signora a salutarmi, che è la figlia di un mio carissimo amico, che io cito nel libro, Chico Lessona, che è stato lui a introdurmi involontariamente nel mondo della musica, perché l'amico del cuore era questo Chico Lessona, che era stato chiamato Lodovico in onore di Beethoven, perché il padre, un avvocato, era critico musicale della Gazzetta del Popolo, la madre pittrice. Poi io ero andato per un periodo anche a lezioni dalla mamma e andavamo insieme nel loro castello ereditato a Rivarossa in bicicletta, queste cose che si ricordano un po' dei tempi veramente irripetibili. Io dissi ai miei, ma anch'io voglio suonare. Chico suona, sentivo Scarlatti, bello, mi piaceva. E così è stato comprato un pianoforte e è venuta una maestra, se non che l'insegnamento è fatto anche della musica, è fatto in modo pedante, noioso. E dopo un po' di tempo io mi ero veramente scocciato, non c'era la gratificazione. In qualunque azione umana tu devi essere coinvolto emotivamente, devi, allora fai tutto, fai quello che è necessario fare, soffri anche, ma hai uno scopo. Lì, come cominciavo a suonare un pezzettino, subito mi ti rovini la mano, ma io non devo fare il concertista. Morale, la cosa finì lì, perché ci chiudevamo in bagno, io e mia sorella, quando veniva la maestra. Però il pianoforte era stato comperato e cominciai da solo a suonare le canzonette che si sentivano alla radio all'epoca. E man mano, poi durante la guerra, sentii dalle radio il jazz, che soprattutto nell'ultimo periodo, dopo la liberazione, c'era una radio americana, Radio Stuttgart, che ogni sera faceva un'ora di jazz, e con un amico che anche lui era appassionato, eravamo tutte le sere ad ascoltare questo. Lui suonava la chitarra, poi c'era un altro, suonava un clarinetto, abbiamo messo insieme una piccola band. Allora avevo la forte motivazione di studiare. Sono tornato dalla maestra e ho detto, adesso voglio studiare, perché voglio impadronirmi della tecnica. Abbiamo dato poco dopo il quinto anno, perché avevo già acquisito una tecnica notevole, e ho cominciato a preparare l'ottavo, ho dato l'esame di armonia, sempre come privatista, e ho cominciato anche a comporre delle cose per documentari, perché anche quello mi piaceva. E poi facevo questi concerti jazz con i miei amici. Peraltro ero molto bravo, devo dire, di livello altamente professionale.
E possiamo ricordare che usava anche un nome d'arte.
Sì, perché i miei amici mi avevano chiamato Peter come pianista, così. Dice, ma tu, io sono un pianista americano. E ero rimasto Peter Angelo in quell'ambiente così per un po' di tempo. Avevo vinto anche il concorso come miglior pianista in Piemonte. Poi il jazz è una carriera difficilissima, specialmente allora uno a stento guadagna da vivere, solo pochi sopravvivono. Però io allora studiavo ingegneria, avevo finito il liceo d'Azeglio, liceo classico. Però un mio amico, contemporaneamente, che anche lui jazzista, aveva fatto un corso, è diventato radiocronista alla radio di Torino, e mi disse, senti, io adesso faccio 2 documentari sulla storia del jazz, perché non mi dai una mano? e io ero molto competente anche su tutti i retroscena, eccetera. Quindi insieme a lui abbiamo scritto la sceneggiatura, scelto i pezzi e fatto questi due documentari. E lì mi sono impratichito del montaggio, delle tecniche, di come scrivere. Ho registrato con la voce anche alcune cose. E le ho detto, ma perché non lo fai anche tu questo mestiere? Che mi sembri molto bravo. Dico, per carità, io non sono adatto. E siccome si doveva allargare la redazione, lo dissi a un altro nostro amico, anche lui jazzista, che era l'ultimo anno di matematica, che faceva poesie, sceneggiature per film, anche lui è creativo. Insomma, facemmo una prova con altri e fummo selezionati così. Facemmo delle prove e dichiarati abili, ma senza far niente, stiamo lì dei mesi in attesa. Poi d'estate, che c'era bisogno di fare qualcosa, allora abbiamo fatto dei piccoli servizi locali per il notiziario piemontese. E così è cominciato. Questo avveniva nel 52 e nel 55 sono stato mandato da Roma a Parigi per una sostituzione di tre mesi e sono rimasto 9 anni. E quindi cominciai nel 55-56 a lavorare anche per il telegiornale e poi a Bruxelles altri 3 anni. Quindi poi tornai a Roma dopo 13 anni, intanto erano nati i figli, e mi ero sposato, era successo. Mi ero maturato molto poi, perché vivere a Parigi a quell'epoca per 9 anni voleva dire altro che andare a lezione, lezione di vita. Ho imparato le lingue, poi le ho studiate da solo. A scuola il francese l'ho studiato 8 anni, non sapevo parlarlo quando sono andato là, perché mi facevano fare le tabelline con le eccezioni. Ricordo ancora le parole che al plurale non prendono la S, ma la X, che sono giù, caiù, bijù. Ma che... E così poi ho studiato anche l'inglese da solo e anche il russo a un certo punto, perché avrei voluto avere un'esperienza di corrispondente da Mosca. Poi mi sono accorto, quando sono andato su, che tutti parlavano inglese, quelli in cui era necessario. Però è stata un'esperienza importante. Quindi sono tornato a Roma per condurre il primo telegiornale. Prima erano gli annunciatori.
Buongiorno. Durante la notte scorsa la Sicilia è stata colpita da un grave terremoto. Il bilancio è per ora di 200 morti e centinaia di feriti. I morti sono quasi tutti nel paese di Montevago, che è completamente distrutto.
Con quel primo telegiornale nel 68, alternandomi con Andrea Barbato, avevamo fatto il telegiornale come si vedono oggi.
La passione per la musica, per il jazz in particolare, le è sempre rimasta. Magari è una curiosità da dire, lei ha anche composto un brano, Barba, capelli e baffi. E si mormora che prima o poi lei questo disco di jazz lo inciderà. Perché il jazz in particolare? Cosa trova nel jazz di speciale rispetto ad altri magari generi musicali?
Do due parole su Barba, capelli e baffi, perché con questo amico ho avuto la fortuna di avere 2 o 3 amici per la vita. Adesso questo è scomparso, è rimasto l'ultimo. Prima ancora di lavorare per la RAI, quindi sono stato il 51, ascoltavamo la radio e c'era una trasmissione che si intitolava Facciamo la rivista, di Romano e Ricci, ricordo ancora gli autori, e chiedevano ai radioascoltatori dei contributi per la trasmissione, degli sketch, delle poesie, delle canzoni anche. Allora ho detto, beh, concorriamo. Scrissi la musica e lui le parole. Perché ogni volta c'era un tema, quella volta il tema era capelli, baffi e barba compresa, e mandavamo questa cosa qui.
Barba, capelli e baffi, per farmi bello mi taglierò.
Non fu scelta né trasmessa, quindi la cosa finì lì. Un paio di anni dopo, a Torino c'erano le grandi orchestre di musica leggera, c'era l'orchestra Barzizza, Angelini, e venne per un periodo anche Natalinotto, che allora era la grande star della musica leggera, ma già uno che cantava in stile jazz. Questo mio amico l'ha conosciuto e Natalinotto gli ha detto, sai, è difficile trovare dei pezzi, Io ne avrei uno, gli era fatto sentire, mi è piaciuto molto, l'ha messo in repertorio, l'ha registrato, è uscito anche un disco che io ho ancora. E quindi questa cosa è un peccato di gioventù. E però poi molti suonarono, anche Renzo Arbore, ogni tanto lo suona. E Nini Rosso, col quale eravamo molto amici. Personaggio molto particolare, molto intelligente, spiritoso, col quale non solo nel jazz ma anche nella vita siamo stati amici. Allora, per rispondere alla sua domanda, perché il jazz? La musica classica è naturalmente quella che conosciamo, specialmente i grandi autori, se uno li suona prova grande soddisfazione, però è pur sempre un esecutore, quello che suona non è suo, quindi la creatività ce n'è poca, se non nell'interpretazione. Mentre nel jazz si è autori, sia compositori, sia improvvisatori e sia al tempo stesso solisti, ma anche parte di una band, di un gruppo. Se vuole, individualismo e socialità. Si creano queste strane formazioni per cui non c'è distinzione di età, di sesso, di estrazione sociale. È stato il mio amico, fece proprio una volta un servizio televisivo mostrando questa band che non era la mia ma una collaterale, in cui suonavano insieme un ingegnere che suonava il trombone, un allevatore di vitelli che suonava la tromba, un avvocato che suonava il sassofono, uno che vendeva verdura al mercato che suonava la chitarra e un assicuratore. Tra l'altro in America queste formazioni sono state le prime a integrare neri e bianchi. Benny Goodman nel suo complesso aveva due neri, Teddy Wilson e Charlie Christian, uno pianista, l'altro chitarrista, e ha avuto problemi, però lì si è tutti amici. Ecco, il jazz ha anche questo.